www.digio.it e la storia continua.
All'alba del nuovo secolo sono passati 40 anni da quando la bandiera tricolore aveva segnato la nascita dell'Italia unita, proclamata dal Parlamento riunito a Torino a Palazzo Carignano il 17 marzo 1861. È dunque uno Stato nazionale che solo da poco tempo ha preso posto sulla scena d'Europa, così come la Germania, che tuttavia è già riuscita a diventare una grande potenza. Ancor più rilevante la distanza che separa l'Italia dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall'impero asburgico e da quello zarista, che vantano un'esperienza plurisecolare. È perciò un paese che sta ancora costruendo la sua identità nazionale, ma l'avvento del Regno d'Italia sotto lo scettro di Vittorio Emanuele II aveva visto realizzarsi quello che a metà Ottocento sembrava un miraggio, il sogno di una patria comune non più divisa e soggetta alla dominazione straniera. E il risorgimento, il conseguimento dell'indipendenza e dell'unità nazionale, se da una parte aveva coronato le ambizioni dinastiche della monarchia di Savoia, era stato dall'altra il risultato dell'impegno delle forze più valide della cultura e della società italiana. Quelle rappresentate, sia pur con diverse matrici ideali e differenti impostazioni politiche, da Cavour, Mazzini, Gioberti, Cattaneo. E la straordinaria impresa di Garibaldi, che aveva liberato il sud dalla Sicilia a Napoli, era entrata nella mitologia popolare. L'audacia e la genialità strategica dell'eroe dei due mondi, che a capo di un pugno di uomini era riuscito a cacciare i Borboni, consentendo così a Cavour di tirare le fila della sua sapiente azione politica e diplomatica, avevano suscitato grande ammirazione anche all'estero. Ma una volta fatta l'Italia, era stato ben più difficile fare gli italiani, amalgamare le diverse popolazioni della penisola. Cavour, scomparso prematuramente nel giugno 1861, aveva lasciato in consegna ai suoi successori, agli esponenti del Partito Liberale Moderato che avevano avuto la meglio nei confronti dei democratici repubblicani, un sistema politico costituzionale parlamentare dalle fondamenta quanto mai fragili. Non solo perché si trattava di un sistema rappresentativo a ristretta base censitaria, per cui meno del 2% della popolazione aveva diritto di voto, ma anche perché il processo di annessione e unificazione, avvenuto con la guerra regia e i plebisciti del 1859 e del 1860, qui vediamo quello tenutosi in Toscana, avevano visto la giusta posizione di tante realtà assai differenti fra di loro per leggi e valori civili, per tradizioni e costumi, per livelli di sviluppo economico e sociale. A questa frammentazione della penisola in vari microcosmi, i governi della destra al potere sino al 1876, giustamente preoccupati di consolidare il nuovo Stato, cercarono di porre rimedio mediante l'estensione a tutto il territorio nazionale della struttura amministrativa rigidamente centralistica sul modello francese già in vigore nel Piemonte Sabaudo. Ma ciò facendo essi sacrificarono qualsiasi ipotesi pur moderata di decentramento, come quella proposta da uno dei leader della destra, Marco Minghetti, che prevedeva l'attribuzione di maggiori poteri agli enti locali e l'elettività dei sindaci. Nello stesso tempo, con l'intento di risanare l'ingente passivo delle finanze pubbliche ereditato dai vecchi governi preunitari e di dotare il paese di alcune infrastrutture essenziali, venne imposto un pesante regime fiscale che fu percepito come un'autentica vessazione, anche perché le imposte colpivano più i consumi che i redditi. Fra le tasse più impopolari figurava quella in vigore dal gennaio 1869 sul macinato, ossia sul pane, l'alimento principale dei poveri. Per tutti questi motivi, l'unificazione del paese si rivelò un'impresa estremamente ardua, tra mille difficoltà e non poche ondate di ribellione. In alcune regioni del sud il governo dovette agire con mano ferrea, ricorrendo a esecuzioni sommarie e impegnando sino al 1865 un esercito di quasi 120.000 uomini per debellare il grave fenomeno del brigantaggio, alimentato anche dagli agenti della monarchia borbonica appena spodestata. E a Palermo, nel settembre 1866, solo l'intervento delle truppe valse a domare l'insurrezione di migliaia di popolani sobillati dai legittimisti borbonici e da una parte del clero, alle cui trame, per restaurare il vecchio regime, si riferisce appunto questa vignetta satirica. Le manifestazioni di insofferenza esplose al sud nei confronti del nuovo Stato nazionale non ebbero solo connotazioni eversive. Esse rivelarono anche l'esistenza di una questione meridionale dovuta al forte divario economico e sociale già preesistente all'unità fra le regioni del nord e quelle del sud. Il male principale di cui soffriva il meridione era il latifondo, che mentre perpetuava la concentrazione della maggior parte delle terre nelle mani di pochi possidenti, condannava molte zone a uno stato di endemica arretratezza. A farne le spese era in primo luogo la gran massa di contadini senza terra, costretti a sottostare, per poter sopravvivere, a rapporti semi-feudali e alle peggiori forme di sfruttamento. Solo in alcune aree irrigue si erano sviluppate colture specializzate di tipo intensivo. Per incrementare la piccola proprietà rurale, i governi della destra avevano messo in vendita le terre degli ordini religiosi soppressi e quelle dei beni demaniali borbonici. Ma finirono per accaparrarsele, grazie anche al potere che detenevano nelle amministrazioni locali i maggiori proprietari fondiari e alcuni notabili più facoltosi. Il loro obiettivo era unicamente di accrescere le proprie rendite senza impegnarsi in nuovi investimenti. Furono le inchieste condotte tra il 1875 e il 1866 da Pasquale Villari e da Sidney Sonnino a squarciare il velo sulle infelici condizioni in cui versava il Mezzogiorno, fugando molte illusioni sulle sue potenzialità economiche. Il dissidio fra Stato e Chiesa fu un altro motivo fondamentale di discordia e di malessere. Poco prima di morire, Cavour aveva invano sperato di risolvere la questione con la formula separatista «libera Chiesa in libero Stato». E l'occupazione di Roma nel settembre 1870 era sfociata in un aspro contrasto con il mondo cattolico. All'abolizione del potere temporale dei papi, che la Chiesa considerava come una condizione irrinunciabile per l'esercizio del suo magistero, Pio IX replicò scomunicando tutti i responsabili della presa di Roma ed emanando nel 1874 il decreto non expedit, che proibiva ai fedeli di partecipare alla vita politica dello Stato italiano. E ciò malgrado l'approvazione da parte del Parlamento nel maggio 1871 della legge delle Guarentigie, che garantiva, insieme all'extraterritorialità dei palazzi del Vaticano, la più ampia libertà al papato nell'esercizio delle sue funzioni. Per reazione alle aspre condanne delle autorità ecclesiastiche contro il nuovo Stato, radicali e repubblicani alimentarono da allora una vasta campagna politica e di stampa accesamente anticlericale. al punto che nel luglio 1881 il corteo che trasportava le spoglie di Pio IX dalla Basilica di San Pietro alla tomba di San Lorenzo fuori le mura verrà attaccato da un gruppo di dimostranti con la minaccia di gettare nel Tevere la salma del pontefice. Un altro grave elemento di debolezza stava nello scarso grado di sviluppo del sistema economico. Pressoché priva di materie prime e di risorse energetiche, l'Italia era un paese che si reggeva su un'agricoltura per lo più di sussistenza e su alcune attività manifatturiere, con un reddito nazionale pari ad appena un quarto di quello dell'Inghilterra. L'alto senso dello Stato e le capacità di governo di cui diedero prova i più autorevoli esponenti del Partito Moderato, da Ricasoli a Lanza a Minghetti, consentirono di mantenere ben salda la rotta del paese pur tra tanti scogli e marosi. E la politica di economie fino all'osso, di cui fu massimo artefice Quintino Sella, portò infine nel 1876 al sospirato pareggio del bilancio. L'Italia riuscì così a scongiurare il pericolo di una bancarotta, ma non fece molti passi avanti sulla strada dello sviluppo economico. D'altra parte, la destra rappresentava gli orientamenti e gli interessi del patriziato e della proprietà fondiaria. E l'indirizzo liberistico che essa aveva mutuato dal Piemonte Cavuriano in materia di rapporti commerciali, se favoriva l'esportazione di alcuni nostri prodotti agricoli, come il vino, l'olio, la seta, spalancava per contro le porte del mercato italiano alle più agguerrite industrie straniere. Fu la sinistra costituzionale che reclutava il suo maggior seguito fra la borghesia urbana e che andò al potere nel marzo del 1876 con Agostino De Pretis ad avviare il processo di industrializzazione con la revisione nel 1878 delle tariffe doganali, gli stanziamenti varati tra il 1883 e il 1885 a sostegno dell'industria cantieristica e i forti dazi protettivi introdotti nel giugno 1887 a favore del settore tessile e di quello siderurgico. All'adozione di questi provvedimenti concorsero peraltro anche motivi di sicurezza militare, giacché non si poteva continuare a dipendere per gli armamenti e per alcuni prodotti di base dalle forniture di imprese straniere e dal beneplacito dei loro governi. Nell'orientare il governo verso il rafforzamento del settore industriale contribuì anche l'intento di neutralizzare le conseguenze della crisi agraria che, abbattutasi sull'Europa in seguito all'afflusso a prezzi assai competitivi dei cereali russi e americani, minacciava di provocare un crollo generale del reddito e dell'occupazione, come risultò dall'inchiesta agraria coordinata su incarico del Parlamento da Stefano Jacini e giunta a compimento nel 1884, proprio quando una vasta catena di agitazioni stava scuotendo molte zone della Bassa Padana. Sia pur con cautela, i governi della sinistra, guidati da De Pretis, che si alternò al potere sino al 1882 con Benedetto Cairoli, per poi tenerlo ininterrottamente sino a luglio 1887, posero mano ad alcune significative riforme. Con una legge del 1877, su proposta del ministro Michele Coppino, venne resa obbligatoria e gratuita l'istruzione elementare. Lo stesso anno fu elevato il minimo di esenzione fiscale, così da ridurre della metà il numero dei contribuenti. Nel 1878 venne avviata la bonifica dell'Agro Pontino. Sempre in materia economica e sociale, il governo abolì nel luglio 1880 l'imposta sul macinato. E si assunse nel 1882 l'onere finanziario di tutte le opere riguardanti l'igiene pubblica. Proprio in quegli anni era scoppiata a Napoli e in alcune zone del sud una grave epidemia di colera. Sempre nel 1882 venne varato un nuovo codice di commercio che conteneva norme tali da favorire gli investimenti industriali e la creazione di società cooperative. Vennero assunte inoltre le prime misure di legislazione sociale, con l'istituzione della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro, su iniziativa di Luigi Luzzatti. E con il divieto, stabilito nel 1886, di impiegare negli opifici i minori di 9 anni. Ma di tutte le riforme, la più importante fu quella, varata nel gennaio 1882, che abbassò il limite di età degli elettori da 25 a 21 anni e dimezzò la quota di imposta necessaria per aver diritto al voto e garantì comunque tale diritto anche a coloro che avessero concluso con buon esito i primi 2 anni della scuola elementare. L'estensione del corpo elettorale a quasi il 7% della popolazione diede maggior peso politico alla piccola borghesia urbana e ad alcune frazioni della classe operaia. Tuttavia, la riforma elettorale non modificò sostanzialmente i precedenti equilibri politici, nonostante la maggiore forza acquisita da repubblicani e radicali e la nascita del Partito Operaio. A bloccare qualsiasi reale mutamento di scenario contribuì la convergenza in Parlamento, su una piattaforma di centro, fra una parte della destra e una parte della sinistra attraverso una serie di intese personali e di compromessi pattuiti di volta in volta secondo determinate convenienze. Con il trasformismo, con il superamento degli antichi steccati fra i due maggiori schieramenti, l'originaria distinzione fra destra e sinistra venne perdendo qualsiasi effettivo contenuto politico, ma ciò non concorse alla formazione di salde maggioranze parlamentari, anche perché alcuni autorevoli esponenti della sinistra costituzionale presero le distanze da De Pretis. In questa circostanza, come nel decennio successivo, si scontarono gli effetti deleteri del divieto di votare e di essere eletti, imposto a suo tempo ai fedeli da Pio IX. A nulla valsero, nemmeno con il nuovo pontefice Leone XIII, tanto i tentativi conciliatoristi appoggiati da alcuni vescovi, fra cui Monsignor Geremia Bonomelli, quanto i successivi contatti nel giugno 1887 fra il ministro dell'interno Crispi e il benedettino Luigi Tosti. Sfumò infine, con la morte nel 1891 di Stefano Jacini, il progetto di cui il parlamentare lombardo si era fatto promotore per una coalizione fra una parte della destra e i clerico moderati della corrente cattolica transigente. La perdurante astensione delle masse cattoliche dalla vita politica impedì così la formazione di un partito conservatore popolare che avrebbe potuto, con la sua presenza, porre le premesse per l'avvento di un sistema politico basato sul ricambio e l'alternanza della classe dirigente. Dopo la scomparsa di De Pretis, finì per prevalere l'indirizzo del tutto personalistico di Francesco Crispi. Andato al potere nell'agosto 1887, Crispi diede l'impressione nei suoi primi atti di governo di voler imprimere una sterzata a sinistra. Venne varata nel dicembre 1888 la riforma della legge comunale e provinciale che estendeva il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di 21 anni che sapessero leggere e scrivere e rendeva elettiva la carica di sindaco nei comuni con più di 10.000 abitanti. E nel giugno 1889 fu promulgato, con la firma del ministro Zanardelli, il nuovo codice penale che aboliva la pena di morte, attenuava le pene per i reati contro la proprietà e sanciva la liceità dello sciopero. Sostenitore di una politica estera più risoluta e primo uomo politico meridionale asceso alla presidenza del Consiglio, Crispi riteneva di poter coniugare l'affermazione degli interessi nazionali e l'emancipazione del Mezzogiorno mediante l'espansione coloniale quale valvola di sfogo dell'emigrazione. dal maggio 1882, accantonando le rivendicazioni irredentiste su Trento e Trieste, l'Italia era entrata a far parte con l'Austria, Ungheria e la Germania della Triplice Alleanza. E il nuovo sovrano Umberto I, succeduto a Vittorio Emanuele II nel 1878, si era mostrato favorevole a un mutamento di indirizzo rispetto alla politica delle mani nette. Inaugurato dall'acquisto nel 1882 dei diritti sulla baia di Assab, sulle sponde del Mar Rosso, e dall'occupazione 3 anni dopo di Massawa, l'insediamento dell'Italia in Africa orientale trovò in Crispi il suo più deciso fautore. Anche quando, in seguito all'eccidio di Dogali del gennaio 1887, in cui venne massacrato un nostro reparto, imponenti dimostrazioni popolari fecero propria la parola d'ordine di Andrea Costa: né un uomo né un soldo per l'impresa africana. In quello stesso anno, rinnovata l'adesione alla Triplice, il contrasto con la Francia, emerso fin dal 1881 al tempo dell'annessione francese della Tunisia, sfociò in gravi tensioni diplomatiche e poi nell'interruzione dei rapporti commerciali con Parigi, la cosiddetta guerra doganale, di cui ebbero a fare le spese soprattutto le regioni meridionali, tradizionali esportatrici di prodotti agricoli nei mercati d'Oltralpe. L'avvicinamento agli imperi centrali influì anche sugli indirizzi di politica interna. Ammiratore di Bismarck, Crispi finì per adottare lo stesso modello autoritario del cancelliere tedesco. E ciò proprio quando, in seguito al declino delle tendenze anarchiche di cui negli anni 70 erano stati alfieri Carlo Cafiero e l'esule russo Mikhail Bakunin, l'estrema sinistra e il nascente movimento operaio si stavano orientando verso i principi del socialismo evoluzionista. Erano questi i valori professati dalla rivista Critica Sociale, nata a Milano nel 1891 per iniziativa di Filippo Turati e dell'intellettuale russa Anna Kuliscioff, che si proponeva, all'insegna delle idee di Marx, ma anche dell'umanitarismo democratico, di indirizzare le forze operaie e socialiste verso un'unica organizzazione su modello della socialdemocrazia tedesca. Sotto la guida di Turati nasceva così, al congresso di Genova dell'agosto 1892, il Partito dei Lavoratori Italiani, che 3 anni dopo assunse il nome di Partito Socialista Italiano. Tra gli esponenti della classe dirigente soltanto Giovanni Giolitti cercò di porre un argine sia alla politica coloniale, fonte di oneri eccessivi per le finanze pubbliche, sia ai metodi repressivi nei confronti del movimento operaio. Ma, travolto dallo scandalo della Banca Romana, il suo governo ebbe breve durata, dal maggio 1892 al novembre 1893. Tornato al potere, Crispi ricorse nel gennaio 1894 alla proclamazione dello stato d'assedio e all'istituzione dei tribunali militari per stroncare le agitazioni scoppiate in Sicilia a causa delle condizioni sempre più precarie delle masse contadine e in Lunigiana per iniziativa degli anarchici. L'anno dopo, in ottobre, il governo giunse a sciogliere il Partito Socialista e a metterne al bando i militanti. A sbalzare di sella lo statista siciliano furono le disavventure coloniali. Proprio quando il trattato di Uccialdi del maggio 1889 con Negus Menelik, riconoscendo l'occupazione di Asmare del territorio sino al Mareb, sembrava il preludio a un protettorato italiano sull'Etiopia. La disastrosa sconfitta subita il 1 marzo 1896 da 16.000 soldati italiani nello scontro presso Adua con 70.000 abissini segnò il ritiro di Crispi dalla scena politica. quattro anni che conclusero il secolo furono fra i più drammatici della storia italiana. La questione sociale era andata sempre più aggravandosi, tant'è che pure la Chiesa, con l'enciclica Rerum Novarum, emanata nel maggio 1891 da Leone XIII, aveva preso aperta posizione. Il pontefice, che qui vediamo in un'immagine d'attualità del 1896, una delle prime realizzate dopo l'invenzione del cinema, indicava come dovere fondamentale dello Stato il compito di migliorare la sorte dei ceti più umili all'insegna dei principi della solidarietà. È un ideale questo che si affermerà nel secolo successivo. Nel frattempo esso valse a incoraggiare l'attività del movimento cattolico sociale. Su un altro versante, il Partito Socialista intensificò in questo periodo le sue battaglie per l'adozione di concrete misure legislative a sostegno dell'emancipazione del proletariato. Ma anziché cercare di affrontare la crisi del paese con adeguate riforme, una parte della classe dirigente si convertì a una prospettiva del tutto opposta. In verità non era questa la soluzione cui mirava l'ipotesi avanzata da Sidney Sonnino in un articolo «Torniamo allo Statuto», comparso il 1 febbraio 1897 sulla rivista Nuova Antologia. Proponendo che i ministri fossero nominati dal re e unicamente responsabili verso il sovrano, egli intendeva eliminare i vizi del parlamentarismo. Ma la sua proposta avrebbe significato in pratica l'annullamento delle prerogative del Parlamento, ridotto a una funzione puramente consultiva. Le manifestazioni popolari, inaspritesi in seguito all'aumento del prezzo del pane, ma che rivendicavano anche più libertà e più giustizia sociale, assunsero perciò un significato chiaramente politico. Dilagate un po' dovunque, queste agitazioni ebbero il loro epicentro dal 6 al 9 maggio 1898 a Milano, dove il generale Bava Beccaris ordinò ai soldati di sparare sulla folla, provocando 80 morti e centinaia di feriti. Proclamata la legge marziale, vennero sciolte le organizzazioni socialiste radicali e cattoliche. Mentre un nuovo governo, presieduto dal generale Pellù, tentò di imporre una serie di leggi liberticide che avrebbero affossato il regime costituzionale, se l'opposizione congiunta in Parlamento dei liberali democratici e dei socialisti non fosse riuscita a respingerle, ricorrendo anche all'ostruzionismo. Fu in questo clima incandescente di esasperata tensione che l'anarchico Gaetano Bresci, venuto dall'America per vendicare le vittime dell'eccidio di Milano, compì a Monza, il 29 luglio 1900, l'attentato che costò la vita a Umberto I. Fallito il tentativo reazionario, avverrà qualche tempo dopo una svolta in senso liberale e riformista. Un itinerario dunque quanto mai tormentato, quello dell'Italia nei suoi primi decenni di esistenza. E tuttavia, insieme alle difficoltà e ai motivi di divisione politica e sociale, non vanno dimenticati i progressi compiuti dal paese. Innanzitutto la crescita della popolazione del 30%, anche per via della diminuzione della mortalità, in particolare di quella infantile. E poi la riduzione dell'analfabetismo. Tra il 1863 e il 1901 il numero degli insegnanti crebbe da 34.000 a più di 65.000. Insieme allo sviluppo delle vie di comunicazione, dal 1870 al 1890 la rete ferroviaria passò da 2.000 a 13.000 chilometri, anche la formazione di un esercito di leva contribuì a congiungere le varie parti e popolazioni della penisola. Se nel 1866 i soldati e gli ufficiali piemontesi costituivano ancora i due terzi degli effettivi militari, la riforma del luglio 1871, stabilendo la coscrizione obbligatoria generalizzata, fece dell'esercito un'istituzione autenticamente nazionale. I vari reggimenti erano formati da giovani provenienti da tutta la penisola, di solito da due diverse regioni, cosicché gli italiani, indossando la divisa, si trovarono per la prima volta a vivere un'esperienza in comune. Un ruolo rilevante nell'unificazione culturale della penisola aveva svolto la sempre più diffusa stampa quotidiana. Quasi tutti i grandi giornali di oggi erano già sorti a quell'epoca. Alla formazione di una coscienza nazionale aveva contribuito l'opera di scrittori e intellettuali. Da Francesco De Sanctis a Giosuè Carducci, dagli studiosi riuniti intorno all'Istituto Storico Italiano, nato nel 1883 con il compito di coordinare la pubblicazione di documenti della storia nazionale, agli scienziati che avevano dato vita alla Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Ma forse nessun'opera più del libro Cuore di Edmondo De Amicis, pubblicato dal 1886 in ben 40 edizioni, aveva concorso alla formazione civica di tanti italiani, con le sue pagine in cui l'incitamento all'amor di patria si fondeva con quello all'osservanza delle norme morali e dei doveri sociali. Un paese ancora in bilico fra arretratezza e sviluppo, ma pieno di energie, desideroso di migliorare, di andare avanti. Questo è il ritratto dell'Italia che emergeva anche dall'esposizione generale tenutasi a Torino nel 1898, in occasione del cinquantenario dello Statuto Albertino e della prima guerra di indipendenza. Malgrado tanti problemi ancora aperti, prevale nel paese un clima di fiducia nel futuro, nelle prospettive del nuovo secolo. La Grande Esposizione Universale di Parigi del 1900. L'Europa celebra la nascita del nuovo secolo in un'atmosfera di grande ottimismo. L'egemonia del vecchio continente si basa su uno sviluppo economico e tecnologico sempre più impetuoso e sulle conquiste coloniali. Si passa dall'età del ferro e del vapore all'era dell'elettricità e del motore a scoppio. Comincia, dopo quella dell'oro, la grande corsa ai pozzi di petrolio. Tra i paesi che traggono impulso da questo nuovo ciclo espansivo c'è anche l'Italia, che porta così a compimento la sua prima rivoluzione industriale. I capitali investiti nell'industria aumentano di 3 volte fra il 1900 e il 1911. Gli operai quasi raddoppiano, da 1.275.000 a 2.300.000. I politecnici e gli istituti universitari di economia e commercio assicurano nuove leve di tecnici e dirigenti alle imprese. E l'industrializzazione determina un incremento dell'occupazione anche nei servizi pubblici e privati. L'energia elettrica, il carbone bianco, diviene il simbolo di questa nuova Italia che si industrializza, che cerca di colmare il divario che ancora la separa dai principali paesi dell'Europa occidentale. La prima centrale, della potenza di 400 kW, entrata in funzione nel 1883 a Milano, è ormai un lontano ricordo. Sulla scia dell'iniziativa assunta allora da Giuseppe Colombo, uno dei fondatori del Politecnico di Milano, è nata la società Edison e sono state realizzate fra il 1897 e il 1901 le grandi centrali idroelettriche di Paderno d'Adda e di Vizzola Ticino. Sulla base di questi e altri impianti, che si moltiplicano dalle vallate alpine agli Appennini, la potenza idroelettrica installata giunge in meno di un decennio ad aumentare di 20 volte e la produzione di 60. Un autentico record in Europa. Come per l'industria elettrica, anche per quella siderurgica, questa è l'età in cui si costituiscono le prime grandi concentrazioni industriali, che soppiantano le vecchie fornaci in cui si utilizzavano prevalentemente rottami e ghisa importata dall'estero. A Piombino si dà avvio nel 1901 alla costruzione di un impianto a ciclo integrale, dal minerale al prodotto finito. E l'anno dopo, nel maggio 1902, entra in funzione a Portoferraio il primo altoforno per la produzione di ghisa al coke, ad opera di una società affiliata alle acciaierie di Terni, che ha rilevato da un consorzio franco-belga le miniere dell'Elba. Si forma così, sotto le insegne del gruppo Odero Orlando, un grande pool di interessi che comprende imprese estrattive, siderurgiche e metallurgiche, cantieri, società di navigazione. Tre anni dopo, nel febbraio 1905, questo stesso gruppo partecipa alla costituzione dell'Ilva, incaricata di realizzare un nuovo impianto siderurgico a Bagnoli, che qui vediamo in un'immagine recente. All'origine di tale iniziativa è la legge speciale per lo sviluppo economico di Napoli, varata dal governo nel luglio 1904. L'aiuto dello Stato è del resto determinante per le fortune dell'industria siderurgica, altrimenti costretta a lavorare in perdita per via delle forti spese di ammortamento e dei prezzi meno competitivi di quelli praticati dall'agguerrita concorrenza straniera, soprattutto tedesca. Sui baroni dell'acciaio si concentrano perciò le denunce di Vilfredo Pareto e di altri economisti di scuola liberista. Tuttavia, senza una gamma di industrie moderne, ivi compresa quella più costosa di tutte, la siderurgia, l'Italia sarebbe rimasta in una condizione di dipendenza economica. D'altra parte, non mancano le imprese capaci di camminare con le proprie gambe senza le stampelle dello Stato. Così è per quella di Giorgio Enrico Falk, che nel 1908 estende l'attività delle vecchie ferriere che la sua famiglia, originaria dell'Alsazia, possedeva a Dongo e a Vobarno, con l'impianto a Sesto San Giovanni di un altoforno Martin Siemens. Falk è un imprenditore che sembra tagliato con l'accetta. Da giovane, per farsi le ossa, aveva lavorato come operaio in stabilimenti tedeschi e francesi. Alle sue indiscusse capacità tecniche unisce un modo estremamente risoluto di gestire i rapporti con le maestranze. È l'industria meccanica a costituire in questi anni il vivaio per eccellenza di nuovi capitani d'industria e di una classe operaia altamente specializzata. La Tosi di Legnano, le officine metallurgiche Togni di Brescia, le officine Galileo di Firenze sono alcune delle principali firme di quest'universo che progredisce a vista d'occhio grazie all'impiego di un sempre maggior numero di macchine e utensili e all'introduzione di nuovi criteri organizzativi presi in prestito dall'Inghilterra e dalla Germania, ma anche dagli Stati Uniti. Il lavoro a tempo sostituisce quello a cottimo e si diffondono i principi scientisti dell'ingegnere americano Frederick Taylor, secondo cui per ogni operazione lavorativa è possibile stabilire il modo più razionale ed efficace di eseguirla. Esce nel 1908 la millesima locomotiva dalle officine della Breda a Sesto San Giovanni. Ernesto Breda giunge così a vincere una scommessa che nel 1886, quando aveva fondato l'impresa milanese, sembrava assolutamente temeraria, quella di tener testa nelle costruzioni ferroviarie alla Krupp, che dominava il mercato. Un'altra scommessa impegnativa, fare come Ford, è quella di Giovanni Agnelli, tra i fondatori nel luglio 1899 della Fiat. Agnelli proviene da una famiglia benestante della provincia piemontese, proprietario di terre e di una villa settecentesca, ma non vuole vivere di rendita. Egli è il primo in Italia a percepire le grandi potenzialità dell'automobile.
Siamo appena all'alba di un grandioso movimento di capitali, di masse e di lavoro. Mi sbaglierò, ma l'automobile segnerà l'inizio di un rinnovamento sociale dalle fondamenta.
L'automobile è ancora un prodotto di lusso, appannaggio delle classi più elevate, ma un numero crescente di vetture trova le vie dell'esportazione. E nell'intento di produrre degli esemplari di tipo utilitario, la Fiat inaugura nel 1913 la prima linea di montaggio. Attorno ad essa e ad altre importanti imprese come la Lancia, l'Alfa Romeo e l'Itala, fiorisce una costellazione di piccole officine ausiliarie con una folta schiera di tecnici provetti. Anche Camillo Olivetti prende esempio dall'America per la nuova industria, quella delle macchine da scrivere, sorta a Ivrea nel 1908. Collaboratore di Galileo Ferraris, che aveva accompagnato in America nel 1893 da Thomas Edison, Camillo Olivetti importa dagli Stati Uniti i più avanzati sistemi di organizzazione tecnica. Si espande la marina a vapore, in seguito al notevole incremento dei traffici commerciali e dell'emigrazione transoceanica. Il tonnellaggio varato dai cantieri navali fra il 1896 e il 1910 aumenta di 5 volte. Si affermano in Sicilia dei nuovi viceré, i Florio, a capo della Navigazione Generale Italiana. Dai trasporti marittimi, Ignazio Florio estende la sua attività al Marsala, alle ferrovie, alle zolfare. Imparentati a una famiglia aristocratica, i Florio vengono accreditati a corte, acquistano il giornale L'Ora di Palermo e controllano le principali banche dell'isola. Ma le loro fortune non reggeranno a lungo a una competizione sempre più dura. E così verranno meno molte speranze di sviluppo dell'economia meridionale. Notevoli sono gli aiuti dello Stato per lo sviluppo delle linee marittime e l'ammodernamento dei cantieri navali. Ne beneficiano in particolare quelli di Genova, Livorno e Napoli. Nel capoluogo ligure si afferma, rovesciando il primato dell'antica aristocrazia finanziaria, una nuova dinastia industriale, quella dei Perrone, a capo dal 1902 dell'Ansaldo. Con alle spalle una grossa fortuna accumulata in Argentina e con l'appoggio del maggiore quotidiano di Genova, il Secolo XIX, di cui è comproprietario, Ferdinando Perrone dà inizio, per primo in Italia, alla produzione di turbine navali e vende incrociatori e navi a mezzo mondo. I figli Mario e Pio nutrono progetti ancora più ambiziosi. Entrati in concorrenza con il Trust Odero Terni, mirano a realizzare un sistema industriale integrato, dalle miniere all'acciaio, dai cantieri alla produzione meccanica. Insieme al settore meccanico, l'altro grande serbatoio dell'industria italiana è quello tessile, che ha tenuto a battesimo nel corso dell'Ottocento il passaggio delle lavorazioni dalla manifattura a domicilio al sistema di fabbrica e che ora contribuisce in modo rilevante alla formazione di un autentico mercato nazionale. È soprattutto l'industria cotoniera, con le sue tele e i suoi panni a buon prezzo, a favorire la crescita dei consumi fra i ceti popolari e porre le premesse per lo sviluppo dell'alta moda. Diffusa un po' dovunque nella penisola, ma concentrata in particolar modo in Lombardia, l'industria cotoniera fornisce anche un apporto considerevole alla nostra bilancia commerciale. Principe mercante viene definito da Luigi Einaudi il bustese Enrico dell'Acqua, che fin dall'ultimo decennio dell'Ottocento ha aperto all'industria italiana i mercati dell'America Latina. Ma anche i setifici del Comasco concorrono alle fortune della nostra produzione tessile. E notevoli sono i progressi del lanificio, che annovera grandi complessi come quelli fondati da Alessandro Rossi a Schio e dai Marzotto a Valdagno. Sorge a Prato una nuova produzione, quella delle lane meccaniche ottenute dalla rigenerazione degli stracci. E nel Biellese, accanto alle vecchie casate imprenditoriali, come quella dei Sella, emerge uno stuolo di figli del lavoro, fattisi avanti dalla gavetta e destinati talora a fondare delle nuove dinastie industriali. È questo il caso dei Rivetti e degli Zegna. Osserva Rinaldo Rigola, che nel 1906 diverrà il primo segretario della Confederazione Generale del Lavoro.
I creatori d'industria sono individui che tengono del padrone e dell'operaio. Lavorano di giorno e di notte, nei dì feriali e in quelli festivi. Lavorano bestialmente. Agisce in essi la molla del tornaconto individuale. Forse anche obbediscono a un bisogno del loro temperamento, ma non lo sanno e comunque non lo dicono.
Un'industria in gran parte nuova è quella chimica. La Montecatini, nata da una modesta impresa mineraria, si orienta dal 1910 sotto la direzione di Guido Donegani verso la produzione dell'acido solforico, di fondamentale importanza per i più differenti impieghi industriali. Allo stesso settore appartiene la Carlo Erba. Tra le maggiori imprese sono anche la Le Petit, la società lombarda di prodotti chimici, la Schiaparelli. Esse si trovano a fronteggiare le più rinomate case tedesche, ma riescono a svilupparsi grazie ai progressi dell'agricoltura, sempre più bisognosa di fertilizzanti, e alle nuove applicazioni in campo farmaceutico e in quello dei coloranti. Si afferma inoltre la produzione della gomma grazie alla Pirelli. Fondata a Milano nel 1872, la Pirelli estende la sua attività dai conduttori elettrici e telegrafici ai pneumatici. Uomo di origini modeste, volontario garibaldino nel Trentino e a Mentana, tra i primi ingegneri usciti dal Politecnico di Milano, Giovanni Battista Pirelli impersona quel senso di rude e vigoroso individualismo tipico della borghesia lombarda. A lui, nominato senatore nel 1909, si affiancano i figli Piero e Alberto nella conduzione di un'impresa che acquista piantagioni di caucciù in Estremo Oriente e crea le prime filiali in alcuni paesi europei. Un'importante novità di questi anni è anche la produzione del cemento, che aumenta di oltre 3 volte fra il 1903 e il 1910. Lo stabilimento dei Pesenti ad Alzano, nei pressi di Bergamo, è l'emblema di questa poderosa espansione. Originario di una famiglia di piccoli fabbricanti di carta, Cesare aveva potuto compiere degli studi regolari e perfezionarli all'estero nel 1883 con una laurea in ingegneria meccanica ad Aquisgrana. È lui a scoprire nel Bergamasco le marne adatte alla produzione di cemento Portland. Lo sviluppo dell'industria cementiera e del settore edilizio è legata all'impetuosa crescita urbana di questo periodo. Nel 1911 quasi un terzo della popolazione risiede in comuni con oltre 20.000 abitanti. L'incipiente meccanizzazione dell'agricoltura in Val Padana, se da un lato accresce i redditi dei proprietari terrieri e degli affittuari, riduce dall'altro l'impiego di manodopera nei campi. Comincia l'esodo da numerosi villaggi del nord di braccianti e manovali rimasti senza lavoro o attratti dalle maggiori opportunità che offrono le fabbriche. Viene così delineandosi nell'Italia nord-occidentale fra Torino, Milano e Genova quello che sarà poi chiamato il triangolo industriale. Intorno a questi caposaldi si sviluppa lungo la bassa e l'alta Valpadana una vasta fascia di attività industriali e commerciali servita da grandi linee ferroviarie e da un sistema portuale in fase di espansione. Il traforo del Sempione, il più lungo del mondo con i suoi quasi 20 chilometri di percorso, inaugurato nel maggio 1906, è il simbolo di questa fase di grande sviluppo di infrastrutture e opere pubbliche che non riguarda peraltro solo il nord della penisola. La rete ferroviaria, che dal 1905 passa sotto la gestione dello Stato, giunge a coprire oltre 13.500 chilometri. Si impiantano le prime linee a trazione elettrica e si realizzano ardite opere di ingegneria civile. Un altro elemento fondamentale del processo di industrializzazione è l'ammodernamento del sistema bancario. In concomitanza con l'istituzione della Banca d'Italia, che diventa il principale istituto di emissione del paese, sorgono nel 1894 la Banca Commerciale Italiana e nel 1895 il Credito Italiano. Fondati con l'appoggio determinante di capitali tedeschi sul modello delle banche miste germaniche, questi due istituti investono parte dei loro depositi nelle più importanti imprese e controllano talora la stessa gestione delle singole aziende. Il loro intervento si rivela indispensabile in quanto sono ancora pochi i privati che arrischiano i loro soldi in titoli azionari. Ma altrettanto gravi sono i rischi dei risparmiatori che corrono il pericolo di vedere andare in fumo le loro fortune in caso di recessione. Ma per il momento non c'è altra soluzione al problema del finanziamento industriale. Il più autorevole esponente della Banca Commerciale, Otto Joel, originario di una famiglia di Danzica, è impegnato ad assecondare gli sforzi del governo italiano per lo sviluppo economico della penisola, che costituisce un ottimo mercato per l'industria tedesca. La diplomazia degli affari agevola a sua volta lo sviluppo di buoni rapporti politici con la Germania nell'ambito della Triplice Alleanza. Da Berlino Joel scrive a Giolitti nell'aprile 1905.
Trovandomi da pochi giorni a Berlino, ebbi ieri sera l'onore di un lungo e cordiale colloquio col cancelliere Conte Bulow. La nostra conversazione fu improntata anche da parte sua alla più viva simpatia per l'Italia e al più schietto interessamento per ogni progresso morale ed economico del nostro paese.
La borghesia italiana attraversa il suo periodo migliore dal momento dell'unificazione nazionale. Fra i ceti medi si respira un clima di fiducia. Nel 1906 la lira arriva al punto di valere più della quotazione dell'oro. E lo Stato riesce infine a risanare i suoi bilanci, ciò che incoraggia l'afflusso di capitali esteri. Il reddito nazionale cresce fra il 1895 e il 1911 di quasi il 50%. Annota nell'aprile 1911 l'industriale Ettore Conti nel suo taccuino di un borghese.
Quanto cammino è stato percorso in questo mezzo secolo, completata la sua unità nazionale, riscattato il debito pubblico dall'estero, perfezionata la rete ferroviaria, raddoppiati o quasi i prodotti agricoli del suolo, costruita dal nulla un'industria che fa passi da gigante e che si avvia decisamente a sostituire per molti prodotti quanto acquistavamo dall'estero e già si afferma esportando sui mercati mondiali.
Il milanese Ettore Conti fa parte della nuova generazione di imprenditori emersi sulla scena agli inizi del Novecento. Con i loro predecessori condividono l'idea che lo sviluppo industriale sia una sorta di quarta guerra di indipendenza per assicurare al paese, dopo il risorgimento politico, anche quello economico. Ma per altri aspetti essi sono ben diversi da quelli della prima generazione, più consapevoli del loro ruolo, risoluti a far valere i loro interessi rispetto ai proprietari fondiari, meno paternalisti nei rapporti con le maestranze, più vigili nei confronti del potere politico. Nasce così nel maggio 1910 la Confederazione Italiana dell'Industria, che raggruppa presto quasi 2000 aziende. Insieme a una nuova schiera di imprenditori s'afferma una nuova generazione operaia più istruita e qualificata, organizzata in varie strutture sindacali, fortemente politicizzata. Nasce il 1 ottobre 1906 a Milano la Confederazione Generale del Lavoro. Nella direzione del movimento operaio prevalgono i socialisti riformisti, contrari alla linea dei sindacalisti rivoluzionari, che vorrebbero mobilitare gli operai in un'azione diretta contro lo Stato, da attuarsi con l'arma dello sciopero generale. Pur attraverso vertenze sindacali talora estremamente aspre, la CGIL e le principali federazioni di mestiere riescono a ottenere un sensibile miglioramento delle retribuzioni e dei regolamenti di lavoro. Certo, le condizioni di vita nei centri industriali sono spesso avvilenti, ma quel che un operaio guadagna in fabbrica è almeno il doppio di quanto possa portare a casa un bracciante nelle campagne. Come si può vedere anche da questa mappa delle linee di trasporto locali, il divario economico fra le regioni settentrionali e quelle meridionali è notevole. Mentre al nord i ritmi di sviluppo e i livelli di reddito conoscono una sensibile crescita, il sud si trova a scontare non soltanto il prezzo di un'insufficiente attrezzatura industriale, limitata per lo più a poche imprese minerarie, tessili, alimentari, ma anche le conseguenze negative dovute alla sostanziale stazionarietà della produzione agricola. Rilevanti sono talora i progressi nella coltura e nella commercializzazione degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli. Ma in complesso, il tasso medio annuo di crescita della produzione agricola del Mezzogiorno risulta inferiore di 3 volte a quello del Nord. Avviene così che molti sono costretti a far fagotto e ad abbandonare le loro terre. Tutto ciò che questi emigranti riescono a risparmiare con grandi fatiche in terre lontane rientra in patria in valuta pregiata. Le rimesse annuali degli emigranti concorrono così all'equilibrio dei conti con l'estero. Non si può dire tuttavia che il Mezzogiorno venga abbandonato a se stesso. la battaglia dei meridionalisti trova riscontro in una serie di leggi speciali a sostegno delle regioni meridionali, dalla Puglia alla Basilicata alla Calabria. La più importante è quella varata nel 1904 per lo sviluppo industriale di Napoli, in favore della quale si era impegnato in particolar modo Francesco Saverio Nitti, rivolgendosi a Giolitti.
Soprattutto io oso pregarla, non consideri la questione di Napoli come un fastidio, non veda la questione meridionale come una montatura o un errore o una partigianeria. Ella può fare molto bene ora, non si preoccupi delle piccole difficoltà.
Inizia in tal modo una politica di intervento pubblico di carattere straordinario in favore del Mezzogiorno. Alcune zone del sud escono da una situazione di secolare immobilismo e altre conoscono una fase di crescita nell'agricoltura, nei commerci, nell'edilizia. Ma i risultati sono inferiori alle aspettative. Il polo di sviluppo di Napoli rimarrà isolato. Le risorse dei bacini dell'Appennino si riveleranno insufficienti a un vasto piano di elettrificazione del Mezzogiorno e il pur vasto programma di bonifiche e opere pubbliche non basterà a tutte le necessità. La rivoluzione industriale fissa dunque una frontiera che taglia in due l'Italia. Mentre il Sud stenta a uscire da una condizione di pressoché generale arretratezza, il Nord registra indici di occupazione e di reddito che nelle regioni più industrializzate tendono ad avvicinarsi a quelli della Francia e della Germania. Ma questo non è l'unico elemento di squilibrio. Forte è anche il divario fra un nucleo di grandi imprese modernamente attrezzate e una miriade di piccole aziende operanti ancora a livello artigianale. E col tempo diventa sempre più difficile disporre di capitali sufficienti per coprire gli investimenti, mentre la domanda del mercato interno non riesce a tener dietro, dopo il 1910, all'offerta di beni e servizi in via di continua espansione. I progressi dell'Italia sono tuttavia innegabili. L'industrializzazione, sia pur limitata per lo più ad alcune zone del nord e delle regioni centrali, consente al nostro paese di partecipare al movimento espansivo dell'economia europea e di non subire così la stessa sorte di altri paesi del Mediterraneo rimasti ai margini dello sviluppo. L'esposizione internazionale che si tiene nel 1911 a Torino, nel cinquantenario dell'Unità Italiana, è l'espressione più tangibile di questa prima fase di modernizzazione della penisola. Le manifestazioni ufficiali che si svolgono alla presenza del re non sono una semplice parata celebrativa. A quella data l'Italia figura infatti come il settimo paese industriale del mondo. Il processo unitario italiano appare contrassegnato nel suo sviluppo, così come nel suo esito, da un'intima debolezza, che tale si paleserà anche nello stesso concetto di identità nazionale. Proprio a processo unitario compiuto, ci si renderà conto di come il sentimento nazionale fosse stato in fondo prerogativa di una minoranza sul piano politico e culturale, allargatasi dopo il 1861 grazie al lento ma progressivo inserimento dei ceti più umili, che ebbero sempre maggiori possibilità di accesso all'istruzione e riuscirono in gran numero a conquistarsi un accesso a superiori livelli sociali. Sul piano ideologico, la debolezza dell'identità nazionale derivava dall'eredità umanistico-retorica dei valori laici propri del Risorgimento. Retaggio che non consentiva effettiva e convinta partecipazione delle masse popolari alla vita dello Stato unitario. Si può pertanto parlare, per l'Italia, di una mancata nazionalizzazione delle masse, sia per il radicamento nella società, soprattutto in quella contadina, della tradizione cattolica, in modo più o meno consapevole e polemico, volta a considerare la nazione in un'ottica ora nazionale, ora supernazionale, sia per l'opposizione socialista localistica o internazionalistica che fosse. A tutto questo si aggiungerà l'assenza di una forte e stabilizzata tradizione statale, con uno Stato unitario e centralizzato, sostanzialmente incapace di conciliare realtà storiche e insieme politiche, linguistiche e culturali. La soluzione unitaria e centralizzata, per certi versi, fu imposta dagli avvenimenti successivi al 1861, con la necessità di rispondere agli avversari interni così come a quelli esterni, chiudendo le porte sia a possibili soluzioni rivoluzionarie, sia alle tendenze centrifughe che si profilavano soprattutto nel Mezzogiorno, con il fenomeno del cosiddetto brigantaggio duramente represso. Ecco in proposito un raro documento, l'invito autografo di un capobanda borbonico ai giovani del suo paese, perché si arruolino e combattano con lui contro il re Sabaudo scomunicato. Soprattutto nel secondo dopoguerra, la storiografia italiana e straniera ha avuto di che sbizzarrirsi nel ricercare le cause della crisi dello Stato liberale, sfociata poi nel fascismo. Gli storici stranieri, in particolare quelli britannici, avrebbero anzi ripreso e ampliato le critiche a suo tempo rivolte da un Gobetti e un Salvemini all'assenza di un autentico spirito liberale nella vita italiana e ai caratteri sostanzialmente autoritari e conservatori presenti nella soluzione unitaria. Da così autorevoli premesse sarebbe stato per certi versi agevole porre sotto accusa l'intero sistema liberale italiano nel Parlamento come nel Paese. La sua incapacità di dar vita a uno Stato moderno o a un effettivo regime di libertà, di democrazia e di progresso. Di qui il ricorso, nella vita parlamentare, al compromesso, alla corruzione, a soluzioni di carattere autoritario e l'accentramento del potere più o meno sempre nelle mani di una classe dirigente incapace di rinnovarsi. Uno sguardo alla stampa del tempo offre il frastornante, ripetitivo, immutabile incalzare dei sempre identici nomi, problemi, programmi, crisi. Ai giudizi degli storici stranieri sulla vita politica dell'Italia unita, a quelle critiche pesanti spesso gravate da un antistorico metodo di giudicarci sulla falsariga della storia ad altri paesi, avrebbero dato adeguata risposta studiosi come Chabot, Croce e per ultimo Rosario Romeo, che qui vediamo in immagini di repertorio. Questi avrebbero in pratica negato la presenza di un carattere autoritario nello Stato unitario e avevano messo in risalto una diversa caratteristica di fondo della vita politica italiana dopo il 1861. La presenza di radicali contrasti in Parlamento e nel Paese che almeno sino all'entrata in scena dei socialisti nessuna forza sarebbe stata in grado di interpretare. Gli stessi socialisti, pur mostrando un indubbio interesse per settori sociali ancora tenuti al margine della vita politica, avrebbero finito per accettare il sistema parlamentare, senza però riuscire a ricompattare la larga frattura esistente tra masse popolari e istituzioni. E fallirono, unici tra i socialisti europei, nel momento supremo del primo conflitto mondiale. In simile situazione, la classe dirigente italiana cercò sì di favorire una larga partecipazione di varie forze sociali alla vita pubblica, ma portò avanti, con particolare lentezza, quel processo adeguandosi al generale lento ritmo dell'evoluzione del paese. Il nazionalismo avrebbe tentato di porsi come correttivo di tale situazione, puntando alla nazionalizzazione delle masse, e si fece portatore di valori diversi da quelli liberal-nazionali del Risorgimento, tali in ogni modo da superare la tradizionale opposizione dei cattolici e da quella localistica dei socialisti. D'altronde, nonostante vari tentativi di proselitismo, i nazionalisti non sarebbero riusciti a fare breccia verso il basso, così come le tendenze tricolori emerse all'interno del socialismo sarebbero rimaste sempre in minoranza nel partito. Quanto poi al mondo rurale, tradizionale terra di conquista dei cattolici, il nazionalismo se ne sarebbe in pratica preclusa qualsiasi possibilità di penetrazione con il proprio carattere legato pressoché esclusivamente allo sviluppo industriale e poco o nulla attento ai problemi delle campagne. Sarebbero venuti meno all'azione del nascente nazionalismo italiano sia il supporto di un comune mito delle origini, sia quello dei miti della storia passata. Di essi invece potevano fruire gli spagnoli quando si riferivano al siglo d'oro e i monarchici francesi evocando l'âge de Louis XIV e i tedeschi con il testamento di Arminio. Niente di tutto questo in Italia, se non episodi di fierezza municipale, tanto più sporadici quanto più gonfiati dalla retorica nazionalista, accanto ai ricorrenti richiami alla passata grandezza, che aveva lasciato indelebile traccia di sé, se non sul piano politico e militare, almeno in quello artistico e culturale. Non poteva certo sfuggire ai nazionalisti la necessità che l'orgoglio nazionale, divenuto il motore della storia, potesse contare sulla forza trascinante dei miti. Una necessità che sul finire del secolo XIX sarebbe stata compresa e interpretata soprattutto da Francesco Crispi, un proto-nazionalista peraltro troppo legato al passato rispetto ai nazionalisti del XX secolo. La sua retorica precederà di oltre un trentennio quella dannunziana, quantunque da essa ben diversa, nella forma come nei contenuti. Sarà nel Risorgimento che Crispi si sforzerà di rintracciare quel mito. E la storia del Risorgimento, pur tanto recente, sarà da lui per certi versi santificata e circonfusa di quel particolare fascino che di solito circonda le epoche più remote. In questa ottica devono leggersi e interpretarsi i richiami di Crispi, soprattutto nella commemorazione del vespro del 31 marzo 1882, dove un soprassalto di insurrezione comunale del XIII secolo verrà saldato ai moti del Risorgimento. Altro richiamo di Crispi al mito del Risorgimento è quello sull'impresa di Garibaldi, evocata nel suo famoso appassionato discorso I Mille e la Sicilia, pronunciato a Palermo il 27 maggio 1885. Anche su questa retorica si sarebbero indirizzati gli strali della storiografia straniera, pronta a ironizzare, come in questa immagine della Trinacria Sicilia pescata all'amo da Garibaldi, sui nostri miti, e in particolare su quelli giobertiani e mazziniani del primato e della missione dell'Italia, nei quali essi vedevano una inequivocabile pretesa di superiorità, se non razziale, certo morale, della nazione italiana. Per non parlare del mito di Roma. Altra ipoteca che il Risorgimento avrebbe lasciato in eredità all'Italia unita prima e a quella fascista poi. Anche in questi casi, comunque, non sarebbe stato difficile per le menti più aperte della storiografia italiana rintuzzare quegli strali spesso tendenti a denunciare un continuo oscillare in Italia tra la megalomania dei principi e la micromania della realtà. Sarebbe stato agevole dimostrare come le dottrine del primato e della missione dell'Italia si muovessero in ambito non grettamente localistico, ma avessero un respiro universale e non fossero dottrine o miti esclusivamente italiani, ma si rinvenissero anche nella storia di altri paesi europei. Quanto poi al mito di Roma, proprio Chabot, non sospettabile di simpatie per le trasfigurazioni da esso subite in epoca fascista, avrebbe sottolineato la sua importante funzione sentimentale, sia durante le lotte del Risorgimento, sia nei primi passi dell'Italia unita. Sul piano ideologico, il mito nazionalista degli inizi del XX secolo si riallacciò a quello di ispirazione risorgimentale democratica. Ovviamente, dopo averlo riveduto e corretto, il più delle volte stravolto, alla luce delle trasformazioni, talvolta velenose, subite nel corso dell'Ottocento. Nei crescenti condizionamenti del potere economico su quello politico e militare e al sempre più acuto confronto tra le nazioni sul piano della potenza nel passaggio da un'idea spirituale a una etnico-razziale della nazione. Considerazione che si può riferire per molti versi anche al nazionalismo italiano, uscito ben presto da un certo iniziale confusionismo, senza dubbio dovuto alla coesistenza al proprio interno di tre distinte connotazioni. Una prevalentemente letteraria e retorica, con Enrico Corradini e la rivista fiorentina Il Regno, nata nel 1903. L'altra di tipo tecnocratico e istituzionale, con Alfredo Rocco. L'ultima più prettamente politica, con Luigi Federzoni. E tre sarebbero state le fasi del movimento nazionalista. La prima, nel primo decennio del XX secolo, fu caratterizzata da un'elaborazione delle esperienze straniere in chiave nazionale. Franco Gaeta la definirà la fase mitologica del nazionalismo italiano. La seconda, che caratterizzò gli anni dell'anteguerra, vide il nazionalismo tentare di darsi veste politica. E l'ultima, che si sviluppò dalla campagna interventista sino alla fusione con il fascismo nel 1923. Di un nazionalismo italiano come movimento politico nuovo che si ispira all'idea della grandezza nazionale e dell'imperialismo si può parlare soltanto con la guerra alla Turchia per la conquista della Libia. All'inizio si trattò di un movimento di opinione che rifletteva più o meno pedissequamente analoghi modelli stranieri. Assertore della nazione come valore assoluto travalicante qualsiasi altro ideale politico e sociale, per una politica di espansione all'esterno e di disciplina all'interno. Il movimento, non rinnegando del tutto un carattere letterario e retorico, assunse anche precisi connotati ideologici per una radicale trasformazione della società dello Stato secondo i principi di un moderno autoritarismo di massa nell'ambito della politica economica e sociale legata allo sviluppo capitalistico in Italia. Nella fase embrionale, il nazionalismo italiano stentò nel darsi precisa caratterizzazione ideologica rimasta per lo più avvolta nelle nebbie della retorica e delle sue ibride componenti. Carattere non sfuggito a Benedetto Croce, che nel 1907 gli avrebbe visto, come egli scrisse,
l'emergere confuso di nuovi ideali presso le nuove generazioni borghesi, che sono ormai stanche e deluse dal socialismo. Fatto veramente negativo, vera e propria malattia morale, che conduce gli operai della grande industria del vuoto a propugnare ideali di dominazione e devastazione, senza sapere con sicurezza contro chi e perché e con quali mezzi e quali fini muovere tanto fracasso.
Anche alla luce del giudizio di Croce, forse alquanto ingeneroso, risulterà fondamentale per il nazionalismo italiano l'opera chiarificatrice iniziata da Enrico Corradini e proseguita da Federzoni, Coppola e Rocco. Merito di Corradini fu l'aver creato una simbiosi tra mito imperialista e populismo nazionale. Un superamento del socialismo concependo la nazione come unità organica di gruppi sociali diversi, distinti, ma equilibrati. Cementati da una solidarietà naturale, nemica di qualsiasi particolarismo, individuale o di classe che fosse. Corradini avrebbe integrato il mito nazionalista con l'appello demagogico alle masse. Una fusione favorita sia dalla suggestione dei moderni movimenti di massa, sia dall'esame della realtà italiana, caratterizzata da un incremento demografico e da un fenomeno dell'emigrazione decisamente notevoli nei primi anni del secolo XX, quando 10 milioni di emigranti, quasi una mezza Italia, lascia il proprio paese tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Un esodo le cui conseguenze si riflettono ancora oggi negativamente nel nostro meridione. E quando Corradini e i nazionalisti parlavano di emigrazione, non andavano a ricercarne le cause sociali ed economiche, bensì la attribuivano tout court sia alla potenza demografica della razza italiana, sia all'incapacità della classe politica a indirizzarla verso conquiste coloniali anziché verso paesi stranieri. Di qui alla pressante richiesta di una politica estera imperialista, il passo fu breve e conseguenziale. Come chiaramente emerse dai lavori del primo congresso nazionalista tenutosi a Firenze nel dicembre 1910. Durante quel congresso, organizzato con lo scopo di fondere le opposte tendenze repubblicane, monarchiche, liberiste, protezioniste, irredentiste, triplociste del nazionalismo italiano, Corradini enunciò un parallelo tra la concezione marxista dello sfruttamento del proletariato da parte della borghesia e quello delle nazioni proletarie, come l'Italia, da parte delle nazioni ricche. In quest'ottica l'emigrazione si confermava non problema sociale ma politico e l'Italia doveva pertanto trasformare le proprie schiere di emigranti in eserciti di conquista, anche se ciò avesse dovuto significare la guerra. La concezione nazionale imperial popolare di Corradini, che pur opponendosi al socialismo puntava a un'integrazione delle masse in un nuovo sistema politico-economico, non avrebbe comunque retto per molto tempo. Dopo il congresso fiorentino che segnò la nascita dell'Associazione Nazionalista Italiana e dal marzo 1911 del settimanale L'Idea Nazionale, si sarebbero sempre più evidenziati i caratteri imperialisti, conservatori e reazionari del movimento. E al suo interno sarebbero state progressivamente messe a tacere, soprattutto con il secondo congresso a Roma nel dicembre 1912, le voci democratiche e sinceramente irredentiste. Per molti versi sarebbe stato nella partecipazione alla guerra che la classe politica avrebbe affidato il significato di una inoppugnabile prova del conseguimento o meno di una coscienza e di un'identità nazionale negli italiani. La guerra, in altre parole, avrebbe dovuto costituire il vero e proprio esame di maturità della giovane nazione. Thank you. quell'esame venne superato, ma al prezzo altissimo che la società italiana avrebbe dovuto pagare alla fine del conflitto nel drammatico dopoguerra. Sia con la radicalizzazione dello schieramento antinazionale, frutto anche di un fattore esterno importante come la rivoluzione di ottobre e il vero e proprio culto che essa avrebbe avviato. Sia con l'esaurimento della classe dirigente che in mezzo a tante difficoltà aveva accompagnato e guidato il paese in quella prova. Sul piano interno dunque l'intervento in guerra dell'Italia si sarebbe rivelato un grave errore, in parte spiegabile con la convinzione, diffusa a dire il vero anche fuori dall'Italia, che la guerra sarebbe stata di breve durata. Per tornare all'anteguerra, è certo che il paese poteva vantarsi allora di essere uscito dalla crisi finanziaria post-unitaria e aveva raggiunto un notevole grado di prosperità. Con una punta di esagerazione nazionalistica, l'economista Maffeo Pantaleoni scrisse nel 1910:
«Non esiste al mondo un paese nel quale, come nel nostro, le iniziative degli individui privati abbiano raggiunto così alta quota di rendimento utile, sostanziale, progressivo. Non vi è un paese in Europa che nell'ultimo decennio abbia dato, come il nostro, tanta prova di energia individuale nel progresso economico.
Era anche vero però che le strutture del paese si presentavano ancora estremamente fragili sul piano dell'equilibrio politico interno, così come su quello dei rapporti sociali. Stati ben più solidi dell'Italia avrebbero a lungo dovuto subire i contraccolpi politici ed economici del conflitto mondiale, con conseguenze che sarebbero state quindi più lunghe e pesanti nella società italiana. Una società, una nazione, la nostra, che nasce, si unisce e progredisce, ma non riesce appieno, malgrado tutto, a riconoscere la propria identità. La cerca quasi scolasticamente, elementarmente, in quei miti che come fantasmi trovano dimora nella retorica dell'immaginario popolare. Come i monumenti. E anche nella pietà, quale la può testimoniare, tra l'altro, un itinerario al cimitero monumentale del Verano a Roma. Le tombe storiche, mosaico di simboli, date, nomi. Tombe di eroi del Risorgimento. Gli eroi della guerra d'Africa, di caduti del primo conflitto mondiale. In queste immagini può identificarsi la nazione? È un'immagine retorica o è specchio, seppure parziale, della realtà? E questa immagine può legittimamente riflettersi solo nel mito dell'eroe, del combattente? La risposta è forse da ricercarsi, analizzando quel bilancio finale che fu crisi di tale gravità da travolgere un intero sistema, del quale gli sconvolgimenti avrebbero messo a nudo, e non solo in Italia, intime contraddizioni e squilibri. Il sistema era sano solo apparentemente. Esso conteneva già in sé i germi di malattie pronte a esplodere. La prima e la più grave era stata appunto la guerra. La grande guerra. Nella storia dei popoli, il primo conflitto mondiale.